La prima volta che abbiamo incontrato Cecchini era il 2009, al Centro Pecci di Prato, per una mostra che all'epoca ebbe timore a chiamare retrospettiva, Dots and Loops. Lo scorso 2 aprile ci siamo nuovamente seduti, un microfono a registrare tutto, e abbiamo riavvolto il nastro. Il rapporto fra pratica artistica, tecnologia e impresa ad aprire la strada. E poi l'equilibrio tra l'artista, le possibilità e i limiti estetici imposti dai materiali e dalle dinamiche industriali e produttive. Ci troviamo a Santa Croce sull'Arno, dove Cecchini partecipa a Sistemi di Visione, Sistemi di Realtà, un progetto curato da Ilaria Mariotti che propone di mettere in relazione la produzione di pensiero e cultura contemporanee con le realtà produttive del tessuto industriale locale.
Il rapporto con l'azienda è nato da questo invito di Ilaria Mariotti, quindi da un progetto specifico che prevedeva intelligentemente il coinvolgimento di aziende del territorio e la figura di un artista che in qualche modo interagisse con le, se vuoi, capacità produttive dell'azienda stessa. Questo a me sta succedendo sempre più spesso, non so perché, forse il mio lavoro parla molto in questo senso e la mia continua curiosità anche nel testare materiali, nello scoprirmi in soluzioni differenti, è qualcosa che viene apprezzato. In questo senso il rapporto con l'azienda e le aziende in generale è sempre molto interessante, perché da una parte tu capisci molte cose relative all'economia, alle dinamiche che governano le aziende dall'interno, e ti fai la domanda del perché vieni anche coinvolto come figura esterna, come artista. Quindi non sei un consulente, sei qualcuno che porta una visione differente applicata a qualcosa che come artista sta imparando in quel momento, in quella relazione. Questo dà luogo tutte le volte a episodi differenti, che si tratti di pelle, di luce, di tecnologia avanzata, tutte le volte da una parte tu ti rimetti in discussione cercando una tua attitudine, un tuo filo mentale che può legare quell'esperimento ad altre opere, ad altri linguaggi di cui forse su cui sei più strutturato, diciamo. Dall'altra offre un'alternativa di visione, in questo senso una trasfigurazione al committente. Questo ha un enorme valore socio-culturale, secondo me, perché se pensi alla rinascita italiana nel dopoguerra, nel nord Italia, le aziende, le collaborazioni tra tessuto produttivo e artisti e architetti ha portato delle cose fantastiche, no? Ha costruito un paesaggio culturale estremamente importante del quale tutt'oggi viviamo la memoria. Dall'altra parte, non vivendo in Italia da qualche anno, forse da quando ci siamo incontrati la prima volta, io sento sempre più forte la qualità di quello che viene prodotto in Italia da queste aziende. Vivendo in Germania capisci che la misura aziendale minima sono 40 persone, 50 persone, quindi anche il rapporto con l'artigianato, il saper fare è molto diverso. Venendo dagli Stati Uniti è un po' la stessa cosa, e se vuoi si nota anche nell'economia in generale come attitudine critica, c'è un trend generale che ci parla della riscoperta necessaria di alcune dinamiche legate a un tipo di lavori più artigianali, con un senso anche più lento della produzione e con un senso più alto del saper fare.
Saper fare, maestria, artigianato, lentezza sono i confini dell'universo produttivo che Cecchini da tempo esplora e all'interno del quale sembra ormai a suo agio. Se questi confini siano produttivi in quanto idee, processi e prassi scaturite o solo limiti da superare, lo abbiamo chiesto a lui.
I limiti ci sono sempre, perché quando vuoi spingere qualcosa è evidente che il limite lo trovi. Qui, nel caso specifico, secondo me un artista lavora sul limite quando tu hai un progetto che ha a che fare più con te stesso. Io questo limite, per esempio, l'ho testato a Murano lavorando con delle maestranze fantastiche a Murano, il maestro all'inizio pensava di risolvere la cosa e il progetto è fallito completamente dopo almeno 8 tentativi. Non perché non fosse realizzabile, perché la strada percorsa era sbagliata. Quindi in quel senso l'approccio dell'artista è sempre fuori standard. Ed è questo che forse lo porta su un piano di limite e di relazione con la produzione usuale delle cose.
Alcuni dei lavori in mostra, come Del riposo incoerente, un'amaca tessuta di piccole perline di cristallo, o i nuovi peeling paints, queste superfici che sembrano sottoposte a anni di usura come pareti di un edificio in decadenza, o ancora i moduli in acciaio di Waterbonds che si arrampicano sulle pareti, o ancora il più recente tavolo parallelo alla terra, terra parallela al tavolo, tutti costruiscono degli ambienti o dei modelli che mettono in dubbio la sicurezza degli oggetti, ne minano la stabilità o la percezione.
Sicuramente questo è un terreno che mi ha sempre affascinato, partendo con la fotografia digitale 20 anni fa, questa attitudine alla costruzione. Penso che si sia poi espressa in modi diversi, arrivando oggi ai lavori modulari, ai rilievi tridimensionali legati all'architettura. No, con i moduli invece analogamente c'è questa relazione con la scienza, perché è evidente che nelle grandi e piccole installazioni modulari tu leggi una relazione con l'ingegneria ma anche con la natura, con la decorazione ma anche con la deflagrazione di una massa. In quel senso ha un progetto molto preciso iniziale, quindi, che è quello del modulo, della singolarità del pezzo, corrisponde poi questa forma di improvvisazione nello spazio, cioè per me è una forma di reazione allo spazio di nuovo, è come un giardiniere costruisco una pianta rampicante che va nello spazio. Quindi fondamentalmente l'interesse principale è quel tipo di interazione e poeticamente costruire una forma che danza nello spazio.
Il concetto di limite torna anche nell'opera prodotta proprio a Santa Croce sull'Arno con la società conciaria Superior S.p.A. Il limite nel suo più letterale senso geografico, visto che l'opera è una mappa in 3D che emerge dalla superficie in pelle di un grande tavolo. Il tavolo mappa resta sospeso in un limbo di afunzionalità, si trasforma in scultura e di nuovo assistiamo alla messa in crisi percettiva e materiale di un oggetto.
L'idea iniziale è stata quella di mettere insieme, da una parte, l'idea del tavolo. Il tavolo come luogo anche della memoria, della scrittura, il tavolo rivestito in pelle, lo scrittoio. Dall'altra, il piano del tavolo che si modifica, come se emotivamente anche lì succedesse qualcosa. E semplicemente la superficie ha preso la forma dell'area, esattamente del distretto conciario, quindi questa mappa topica altro non è che la raffigurazione tridimensionale di questa parte che storicamente lavora con quel materiale, produce quel materiale che coinvolge centinaia di famiglie e l'economia di 30 chilometri quadrati nell'elaborazione di un prodotto che poi va in tutto il mondo e che ha un'eccellenza italiana, l'ennesima eccellenza italiana.
Chiudiamo la nostra chiacchierata parlando di utopie e di ritorni alla realtà. Dalle capsule poetiche dei moduli abitativi di Monologue Pattern, che nel 2009 ci parlavano di utopie del vivere, di nomadismo, di architettura flessibile, arriviamo alla provvisorietà e alla chiusura del Golden Hut, una baracca tipica dell'architettura vernacolare di Cuba. Dallo spazio promiscuo in cui il dentro incontrava il fuori e viceversa, Cecchini arriva alla costruzione di un fragile rifugio che di utopico sembra aver poco. Cosa è successo in questi 7 anni?
Sì, hai assolutamente ragione, perché ma poi in realtà da una parte è vero, cambiano anche delle fasi, però credo che per esempio le strutture modulari in qualche modo parlino ancora di quel contesto, perché l'approccio che avevo nella formulazione di uno spazio, in questo caso nelle grandi nuvole, nei grandi aggregati molecolari, si è parcellizzato, è esploso, si è quasi disintegrato. Invece a Cuba il progetto è nato lì in collaborazione anche con le persone lì, e quel contesto così forte, semplicemente, come sai, ho un grande amore per l'architettura, il fatto di riprendere l'idea della baracca, della costruzione temporanea, provvisoria, che trovi a tutte le latitudini del mondo, perché è semplicemente una manifestazione di un'urgenza, e il fatto di portarla sul piano paradossale della doratura, quindi di un segno che è legato invece alla spiritualità dell'architettura, una forma di stanza mistica, tra virgolette, no? Dello spazio architettonico. Allora pensi ai templi in India, alle cupole russe, piuttosto che alle nostre dorature veneziane. Ecco, per me era un tentativo di creare un cortocircuito tra queste due cose, parlando, se vuoi, del valore, anche del valore di questa gente, perché la libertà emotiva, al di là della restrizione, della chiusura e delle situazioni sociopolitiche in cui si trova una città come L'Avana, io ho trovato gente fantastica dal punto di vista umano, che ancora non è così compromessa con tutta una serie di minchie legate alla tecnologia, legate alla virtualizzazione, legate a una forma evanescente di comunicazione. C'è una comunicazione emotivamente più reale. E questo per me stava anche dentro a quel lavoro, insomma, che hanno realizzato loro, perché io pochissime volte non metto le mani su quello che faccio, e questa forse è la seconda volta in cui arrivo e l'installazione era finita da semplici disegni e fotografie, insomma. Spazi, ma ci lavoro ancora, perché ho ancora dei progetti in quella direzione, però oggi penso più a degli involucri aperti dove tornerà il modulo. In questo momento sto pensando alla storia del gazebo, per esempio, che comunque è di nuovo un luogo legato alla natura, è una sorta di piccola casa nel giardino fatta di piante, quindi chissà.